Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Io sono Cleopatra di Natasha Solomons. È un romanzo storico, incentrato sugli anni della formazione e dell'ascesa al potere di Cleopatra VII, sovrana dell'Egitto tolemaico. L'opera adotta la prima persona e sceglie deliberatamente di spostare lo sguardo dalle immagini tramandate da cronisti, propagandisti e narrazioni romantiche verso l'interiorità politica della regina. La giovane Cleopatra cresce nella grande biblioteca di Alessandria. Studia il passato del proprio paese e, elemento eccezionale nella sua dinastia, apprende la lingua del popolo, alla morte del padre. Il suo progetto di governo è ostacolato dal vincolo di un matrimonio con il fratello Tolomeo e da un regno attraversato da rivalità interne, mentre Roma osserva l'Egitto come un territorio strategico. Solomons non propone una biografia documentaria, usa il romanzo per interrogare il rapporto fra memoria, potere e rappresentazione femminile. Il nucleo del libro è quindi una Cleopatra che vuole governare e insieme rivendicare il diritto di definire con la propria voce la storia che resterà di lei. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo. La prima persona restituisce a Cleopatra il controllo della propria immagine. La decisione di far parlare Cleopatra in prima persona è il principale gesto interpretativo del romanzo. La sovrana è una delle figure antiche più celebri, ma la sua fama è stata spesso filtrata da fonti ostili, dalla propaganda romana e da successive rappresentazioni concentrate sul fascino erotico o sulle relazioni con uomini potenti. Solomons non pretende di eliminare la distanza fra finzione e storia, piuttosto la trasforma in una scelta narrativa trasparente. Immaginare che Cleopatra racconti se stessa significa mettere in discussione chi possiede il diritto di costruire una reputazione pubblica. La sua voce non cerca soltanto approvazione, ma espone ambizione, orgoglio e consapevolezza del proprio rango. Questo punto di vista rende leggibili dall'interno le costrizioni dinastiche che gravano su una giovane erede e il calcolo richiesto dal governo. Il titolo «Io sono Cleopatra» condensa tale rivendicazione identitaria, non una figura ridotta a emblema, bensì un soggetto che nomina la propria esperienza. Per il lettore l'effetto non consiste nel ricevere una versione definitiva dei fatti, ma nel riconoscere quanto ogni immagine storica dipenda dalle voci che sono state conservate e da quelle che sono rimaste escluse. Il romanzo usa dunque la soggettività non come semplice ornamento, ma come strumento per riconsiderare il mito. Secondo, la Biblioteca di Alessandria lega conoscenza, memoria e legittimità del governo. La formazione di Cleopatra nella Grande Biblioteca di Alessandria ha una funzione che va oltre la ricostruzione suggestiva dell'antico Egitto. Nei materiali disponibili, la giovane regina sogna di comparire un giorno nei papiri e di scrivere la propria storia. Sapere e memoria diventano così dimensioni inseparabili dell'esercizio del potere. Studiare il passato dell'Egitto le offre un linguaggio per comprendere la continuità della monarchia, mentre il desiderio di lasciare traccia di sé rivela che governare significa anche sottrarsi all'oblio o alla deformazione operata da altri. La biblioteca rappresenta inoltre un ambiente cosmopolita, coerente con Alessandria come centro culturale del Mediterraneo ellenistico. In questo spazio, Cleopatra viene delineata prima come lettrice e osservatrice, poi come aspirante sovrana. La conoscenza non è descritta come un pregio astratto, né come un'alternativa innocua alla politica. È una risorsa che consente di interpretare alleanze, tradizioni e rischi presenti. Questo nesso distingue il ritratto di Solomons da versioni della regina basate soprattutto sulla bellezza o sulla seduzione. La cultura diventa una forma di preparazione al comando e un mezzo per costruire autorevolezza. Al tempo stesso, il sogno di una biblioteca destinata a durare suggerisce la fragilità di qualsiasi eredità. I documenti possono preservare una vita, ma possono anche essere perduti, selezionati o piegati a una narrazione ostile. Terzo, il matrimonio con Tolomeo mostra la collisione tra successione dinastica e autonomia. All'inizio del romanzo, la morte del faraone apre una successione in cui Cleopatra può accedere al trono soltanto attraverso il matrimonio con il fratello Tolomeo. Il dato non serve a creare un ostacolo meramente privato, illumina una struttura politica della dinastia tolemaica, nella quale l'unione tra fratelli era connessa alla continuità del potere regale. Solomons usa quindi il vincolo matrimoniale per rendere concreta la contraddizione centrale della protagonista. Cleopatra è preparata, istruita e convinta di essere in grado di guidare il paese, ma la sua posizione legale resta subordinata a un ordine dinastico che la costringe a condividere il potere con un giovane presentato come arrogante e crudele. La tensione non riguarda semplicemente l'antipatia tra due personaggi, riguarda la differenza fra il possesso formale di un titolo e la capacità effettiva di governare. L'ambientazione rituale delle nozze, con i monili, le schiave e le immagini degli animali nei corridoi, mette in risalto quanto la magnificenza di corte possa convivere con una sostanziale limitazione dell'autonomia. Cleopatra comprende che la regalità richiede strategia, pazienza e controllo della propria immagine, non soltanto una rivendicazione di merito. Il romanzo evita così di trattare il potere femminile come un'astrazione contemporanea, lo colloca dentro procedure ereditarie, obblighi familiari e rapporti di forza specifici. La sua lotta per regnare nasce precisamente da questa distanza tra diritto dinastico e autorità politica. Quarto, imparare la lingua del popolo trasforma la regalità in responsabilità verso l'Egitto. Un tratto insistito nella presentazione del libro è il fatto che Cleopatra, a differenza degli altri membri della sua stirpe, abbia imparato la lingua del popolo. Nel romanzo questo elemento ha un valore politico netto. La dinastia tolemaica era di origine macedone greca e governava un paese dalla lunga tradizione egizia. La padronanza della lingua locale diventa pertanto il segno di una sovrana che non intende limitarsi alla separatezza della corte alessandrina. Solomons non ne fa una prova di purezza o una scorciatoia per idealizzare la protagonista. La usa invece per distinguere un progetto di governo attento alla realtà del regno da una concezione del potere puramente dinastica e autoritaria. Cleopatra sa che l'Egitto attraversa tumulti fra fazioni e formula. Una diagnosi essenziale. Il paese ha bisogno di una guida, non di un tiranno. Questa opposizione definisce il suo orizzonte morale, senza cancellare la durezza necessaria alla politica. Ascoltare e comprendere non equivale a rinunciare al comando. Significa disporre di informazioni, simboli e legami che rendono il comando più legittimo ed efficace. Per il lettore contemporaneo, la lingua assume anche un significato più ampio. Chi governa deve conoscere il mondo delle persone su cui esercita autorità, anziché parlare soltanto il gergo ristretto dell'elite. Il romanzo lega quindi identità culturale, comunicazione e responsabilità pubblica, senza separare l'intelligenza della protagonista dal destino concreto dell'Egitto. Infine, Roma e Giulio Cesare collocano Cleopatra in una geopolitica, non in una semplice storia d'amore. Io sono Cleopatra, inserisce la protagonista in un contesto nel quale l'autonomia egizia è minacciata sia dalle lotte interne, sia dall'espansione di Roma. Roma viene osservata come una potenza pronta a trasformare la crisi altrui in occasione di influenza. Di conseguenza, ogni alleanza e ogni incontro personale assumono un peso diplomatico. Anche l'arrivo di Giulio Cesare, figura inevitabile nella vicenda di Cleopatra, viene presentato come una prova di potere e non soltanto come il presupposto di una relazione destinata a diventare leggendaria. Questa prospettiva corregge una semplificazione frequente: ridurre la sovrana a oggetto della storia romana o interpretare le sue scelte esclusivamente attraverso il desiderio. Nel ritratto di Solomons, Cleopatra valuta uomini e alleanze alla luce della sopravvivenza del proprio regno. Ciò non richiede di negare la complessità emotiva di un incontro, ma impedisce che l'emozione cancelli il calcolo politico. La formula secondo cui Cesare può essere una pedina del grande gioco, o forse qualcosa di più, conserva volutamente entrambe le possibilità. Il romanzo invita così a leggere l'intimità sotto la pressione della ragion di Stato in una monarchia vulnerabile. I rapporti personali possono modificare successioni, eserciti e rapporti fra potenze. Il beneficio di questo approccio è restituire centralità all'Egitto, anziché trattarlo come uno sfondo esotico della storia di Roma. Cleopatra emerge come interlocutrice politica, capace di affrontare un impero in crescita, senza essere definita soltanto da esso. In conclusione, Io sono Cleopatra si rivolge anzitutto a chi apprezza il romanzo storico come spazio di reinterpretazione, non come semplice ripetizione di eventi celebri. È indicato per lettori interessati all'antico Mediterraneo, alla storia delle donne e ai meccanismi con cui la memoria pubblica trasforma persone complesse in stereotipi. Può interessare anche chi conosce già la figura di Cleopatra, soprattutto attraverso Cesare, Antonio, Il lusso di corte o La seduzione. Il libro sposta il baricentro sulla sua educazione, sul problema della successione, sulla relazione con l'Egitto e sulla minaccia rappresentata da Roma. Il vantaggio intellettuale della lettura sta nell'allenare a distinguere tra un'icona costruita da secoli di racconti e una protagonista romanzesca, che rivendica ambizione, competenza e vulnerabilità. Solomons non sostituisce la ricerca storiografica, né va letta come fonte documentaria definitiva. Offre piuttosto una prospettiva narrativa che rende percepibili le domande politiche dietro il mito. Rispetto a molti romanzi su Cleopatra, centrati prevalentemente sulle sue relazioni sentimentali, questo si distingue per l'uso della prima persona e per l'attenzione alla conoscenza come strumento di governo. La Biblioteca di Alessandria, La lingua del popolo, Il matrimonio dinastico e L'avanzata romana non sono semplici scenografie, definiscono le condizioni materiali entro cui la sovrana prova a costruire autorità. Ne risulta un ritratto accessibile, ma non riduttivo, adatto a chi cerca una Cleopatra pensata come stratega e narratrice della propria eredità. Se vuoi supportare Natasha Solomons, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.